Sunrise Italia presenta Noise Gate. Noise Gate.
Benvenuti a tutti, questo è Noise Gate, il podcast dove escludiamo tutti i rumori di fondo per concentrarsi esclusivamente sull'ospite di questa puntata, che è Potena. Ciao Potena, benvenuto!
Ciao Olivio, ciao a tutti.
Allora, intanto ti posso chiamare Massimiliano? Sì.
Assolutamente sì, anche se è un po' lunghetto come nome.
Ok, ma M ti chiamerò, no? M-Max.
Max. Sì,
va bene, Max.
Ma
va bene? Come stai innanzitutto?
Bene, bene, grazie. Tu?
Bene, bene, devo dire molto bene, sono anche molto felice, molto curioso, no? Tanto di ospitarti ovviamente qui in Noise Gate, ma soprattutto anche di sapere qualcosa di più, perché c'è tante cose di cui parlare, ci sono tante belle cose anche di curiosità, no? Della tua storia non solo musicale, ma io partirei subito, no? Questa puntata di Noise Gate sfatando un mito. No, c'è un mito che in questi ultimi anni, no, è diventato famoso, no? Nei social è diventato famoso, anche delle volte è arrivato anche in televisione questo mito, che il Molise non esiste. Quindi, puoi smentirci ufficialmente che in realtà esiste?
Mi metto in difficoltà perché in effetti, no, sto scherzando. È una regione, diciamo, abbastanza nuova, nel senso che penso sia l'ultima nata in ordine di tempo, che prima si chiamava, vabbè, Abruzzo e Molise, e quindi eravamo un'unica regione. In realtà esiste, siamo in pochi, ma resistiamo,
come si dice.
Speriamo, ma in realtà pochi ma buoni. Io penso che un po' come dappertutto ci sono i buoni e i non buoni.
Però
è una bella, diciamo che è una bella regione, perché comunque in un piccolo territorio abbiamo il mare, la montagna, la collina, c'è un po' di tutto. Nell'arco di un'ora stai in alta montagna e al mare.
Potremmo definirlo un po' la Nuova Zelanda senza essere andati in Nuova Zelanda.
Così
anche, però sì, Nuova Zelanda c'è il mare, c'è tutto.
Sì. C'è qualche paesaggio, no, mi viene in mente in Nuova Zelanda hanno girato un po' di film, tipo Il Signore degli Anelli, in effetti è possibile che ci siano anche qui degli esseri speciali tipo Hobbit.
Io sono partito con una cazzata, invece magari al video si scopre che è anche una cosa che aveva un senso.
La terra di mezzo.
Comunque abbiamo sfatato questo mito subito all'inizio, visto che ci siamo collegati con il Molise, tu ci sei lì, quindi a meno che non ti sei diciamo spostato in questi ultimi minuti, quindi da quel punto di vista siamo
a posto. Ma nelle mie canzoni è molto presente il Molise, in generale la mia terra è molto presente.
Ecco, ma
io sono di Termoli sul mare, però in realtà ho anche delle origini un po' più verso l'interno, in provincia di Campobasso, Isernia, quindi sono un po' mare, un po' montagna.
Ok, mare e monti, come le pizze.
Mare e monti.
Ok. E qual è quindi questo, com'è il tuo rapporto, no, con la tua terra? Anche perché so che in questi ultimi anni, no, ti sei spostato ovviamente per lavoro, un po' come tutti, no, succede, no, di magari andare a vivere, no, in altri posti, però adesso in questo momento sei tornato, tra virgolette, a casa. Ecco, quindi com'è, no, anche il... come essere, no? Vivere nella terra, nella città magari in cui sei nato, e proprio il collegamento che hai, no? Tu con la tua terra, tra virgolette.
Beh, io penso che ognuno è legato alla sua patria, tra virgolette, nel senso che è chiaro che ci sono tutta una serie di aspetti che mi legano alla mia regione, alla mia città, ovviamente in primis la presenza degli amici, della famiglia. Io ho viaggiato molto, quindi nel senso mi piace viaggiare, mi piace conoscere altre realtà, però sicuramente il contatto con, sicuramente anche nelle mie produzioni. Il Molise diciamo che è ancora un po' legato a certi ritmi, almeno una parte del Molise, non tutta, ritmi lenti, magari l'importanza ancora delle cose semplici, di alcuni valori che forse si sono persi nella velocità della vita moderna, diciamo.
Sì.
E quindi questi aspetti sicuramente li ritrovo nelle mie canzoni, nei testi delle mie canzoni.
Ecco, Max, stavo ripartendo con Massimiliano. Vabbè, Max, tu sei un caso, musicalmente parliamo, anche più unico che raro. Sicuramente ce ne saranno altri, ecco, però ora che me ne vengono in mente non ce ne sono tanti, che sono sia cantautori sia medici. Che non è una cosa, cioè unire, no, diciamo la disciplina, no? Perché immagino che per comunque studiare medicina, immagino che ci voglia una disciplina, non ti puoi inventare, no? Qualcosa, invece poi dall'altra parte però c'è un'altra cosa che tu fai, quindi quella del cantautore, in cui bisogna, no, lavorare di fantasia, no? Bisogna forse delle volte anche uscire un po' dagli schemi per raccontare quello che sia dentro. Quindi come riesci a fare questo, come riesci a mitigare i due mondi e metterli in equilibrio?
Ma in realtà di esempi di medici e musicisti ce ne sono veramente tanti,
okay,
sì, anche non solo in musica, anche in letteratura. Viene in mente adesso, mi viene in mente, non so, Chekhov ha fatto degli studi di medicina. Ma anche in Italia ce ne sono tanti. In realtà io penso che ci sono degli aspetti in comune, perché comunque la medicina sì è una disciplina scientifica, ma c'è sicuramente una parte di umanesimo, nel senso che comunque c'è il rapporto con l'essere umano, e quindi questo è uno spunto, anzi è un importante spunto anche per scrivere dei testi, delle storie reali. Magari si parte dalla realtà, appunto, per poi passare, appunto, all'astrazione. Secondo me invece dà molti spunti, non è così in antitesi.
Ok, ma hai mai utilizzato, no, una storia, no, o un'idea, no, che magari è capitata sul lavoro o è capitata in altri ambiti che non sia prettamente, no, la vita magari privata, personale che uno vive, per poi magari andare a creare una canzone, o che sia magari l'idea, no, che ti ha portato poi a creare una canzone?
Ah, sì, anche nell'ultimo disco c'è un caso in particolare, una canzone che si intitola La Juve, che parte proprio da diciamo un episodio di un infermiere di sala operatoria che ogni volta che c'era la partita della Juve, lui è un anti-juventino accanito, cominciava dicendo che la Juve aveva rubato, e infatti la canzone inizia dicendo la tua fissa per la Juve che rubava. Poi è solamente, diciamo, un pretesto per parlare di altro, però quello è un episodio che nasce proprio al lavoro, ecco.
Nel senso, ci sta anche quello, ci sta.
È uno spunto, no, poi sicuramente io penso che ognuno scrive ciò che vive, magari anche se poi l'argomento è più astratto, più di fantasia, ma il punto di partenza è la realtà che ti circonda.
Ecco,
quello che vivi.
Ecco, a proposito mi parlavi, no, anche dell'ultimo disco che si chiama Lo Sbarco sulla Luna, che è uscito da qualche mese, poi ovviamente in tutti i digital store, insomma, si trova un po' dappertutto. Insomma, cosa ci puoi tanto raccontare di questo lavoro discografico, e soprattutto anche raccontaci un po' il percorso, ma anche ovviamente il feedback, perché poi alla fine, no, per un cantautore che si mette in gioco sia dal punto di vista discografico che dal punto di vista umano, visto che parlavamo, no, prima, no, di rapporti umani, cioè immagino che il feedback sia importantissimo, no, per sapere anche dove si sta andando da musicalmente parlando.
Sì, allora Lo Sbarco sulla Luna è il mio nuovo disco, è il terzo album, è uscito da poco. Da un punto di vista musicale, diciamo, la mia musica si caratterizza per i diversi spunti, è molto, molto eclettica, direi, cioè, ci sono tanti punti di ispirazione, dal jazz al blues, alla musica cantautorale italiana, l'indie rock. L'album è stato suonato praticamente con un atteggiamento live, nel senso che è stato suonato in presa diretta con tutti i musicisti che provengono dal jazz, dal blues, sì, tutti i professionisti, su cui poi sono state fatte delle sovraincisioni, e questo aspetto si sente molto, e diciamo, era un obiettivo, non è una cosa che è nata così per caso, proprio un obiettivo che mi ero insomma prefisso. E questo, diciamo, dal punto di vista musicale. Per quanto riguarda i testi, appunto, tutte le canzoni nascono da esperienze di vita quotidiana, e da lì si arrivano, diciamo, a tematiche un po' più universali. Per esempio Murakami, che è uno dei pezzi diciamo trainanti dell'album, sì, uno dei singoli, nasce comunque da un'esperienza che abbiamo vissuto tutti, che è quella della pandemia, della chiusura. E infatti parla proprio di questo, della difficoltà di condivisione, che soprattutto in ambito musicale, che si viene a creare in situazioni come quella della pandemia, ma che possono essere non solo quella, anche situazioni particolari come una malattia, oppure, sì, per dire, il carcere, no? in alcune situazioni
personali, dal punto di vista anche psicologico, no? Delle volte
psicologico,
la chiusura, esatto, no? È anche dovuta da quello, anche delle volte.
E prende spunto anche dal noto autore Murakami, che è oltre a essere un letterato, uno scrittore importante, è anche un appassionato di musica. Infatti tra i suoi libri, non so, c'è Norwegian Wood, che prende il titolo da un pezzo dei Beatles, ed è uno che prima di fare lo scrittore aveva aperto un jazz club. E infatti nella canzone c'è un pezzo che dice: chissà se Murakami ha mai aperto un locale dove c'è musica che si può toccare. Quindi proprio per evidenziare questo aspetto della condivisione, del toccare con mano la musica, nel senso di viverla dal vivo, cosa è stata fatta poco in questi ultimi tempi, ecco. Adesso fortunatamente
si sta un po' tornando. Ecco. A proposito, quindi, di questo ultimo singolo, Murakami, come è andato? No? Anche perché, a parte, facciamo una piccola parentesi, qualche tempo fa, no? Non tantissimo tempo fa, è stato anche il suo compleanno, quindi del grande Murakami, quindi nel senso uniamo anche quello di citarlo per questa canzone, anche con degli auguri, anche se sono arrivati in ritardo, ma il feedback, visto che la prima volta che ci siamo sentiti, anche per organizzare questa, ma anche altre situazioni, io ti ho detto che mi ricordava molto la musica di Elio e le Storie Tese, quindi la loro, no, complessità musicale, la loro anche bravura musicale, perché loro sono dei top. Grazie. Dal punto di vista musicale, e quindi dal punto di vista invece del feedback, quindi cosa è arrivato, no, alle persone che ti seguono, e anche quelle che magari sono rimaste incuriosite dal nome di questa canzone.
No, il feedback è stato positivo. Diciamo che sì, ecco, tu ci hai colto questo aspetto a Elio e le Storie Tese. Altri invece, per esempio, ci hanno visto il primo Jovanotti. Nelle mie intenzioni non c'era né l'uno né l'altro, okay. Però vabbè, però, poi, vabbè. Ognuno
quello che viene ognuno viene, no?
No, diciamo che sto avendo dei buoni feedback, buone risposte. L'album è uscito da poco, quindi devo ancora, diciamo, portarlo in giro nei locali, ma ci stiamo lavorando con la band che sto mettendo su in questi mesi.
Ecco.
Tra un nuovo Covid e un altro, diventa difficile anche fare le prove.
Quello sì. Ecco, a proposito del periodo Covid, no? Quello che abbiamo vissuto ormai da quasi 3 anni a questa parte. Mi è capitato molto, soprattutto nel periodo Covid, a parte di continuare la mia attività, nel senso, quindi in radio e tutto il resto, e mi è capitato poi soprattutto nel periodo successivo, in cui tantissimi cantautori mi hanno parlato di quel periodo come un periodo dal punto di vista musicale, no, molto fortunato, perché probabilmente quello di rimanere, no, con se stessi ha aiutato a scrivere, magari ha aiutato a tirare fuori quell'idea che magari c'era e che magari era stata messa in famoso cassetto, no, per dire poi prima o poi, no, la svolgo. Sono usciti dei dischi, no, che sono stati scritti in pandemia, addirittura sono stati fatti anche dei dischi con strumenti di fortuna trovati magari in casa, tutto il resto, e quindi passando da quel periodo, che immagino tu avrai vissuto in entrambe le situazioni, quindi sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista anche...
Ho vissuto poco la chiusura, sì, perché in realtà lavorando ero uno dei pochi che era costretto a uscire, perché lavorando in ospedale, quindi ero costretto a uscire. Quindi per me, diciamo, questa chiusura completa non c'è stata, anche se la cosa che mi è pesata appunto è il discorso proprio musicale. Cioè, sono, io poi vengo dagli anni 90, dove appunto il vivere live era la cosa più importante della musica. Il fatto di stare insieme era fondamentale, e quindi quell'aspetto sì. Però diciamo che da un punto di vista di produzione, io ho tutta questa produzione maggiore rispetto al periodo tra virgolette di libertà, non l'ho avvertito. Io penso che comunque vivere la vita insieme agli altri dia più spunti che stare chiuso dentro casa. Okay. Forse ci sono più emozioni, ci sono state più emozioni in quel periodo, emozioni differenti, però non penso che stare chiusi dentro casa favorisca la scrittura.
Vabbè, diciamo che nel tuo caso è stato uno di quei casi, no, particolari in cui, cioè, non hai vissuto un vero e proprio lockdown, perché non esiste, cioè, no, per te non è mai esistito lockdown, nel senso, ne hai sentito parlare, diciamo.
Sì, diciamo, diciamo sì. Ovviamente come tutti non potevo fare cose di diletto, ecco, quello no, neanche io, però non è stata per me una chiusura totale, ecco.
Ecco, invece dal punto di vista musicale, quel periodo, nel senso, indipendentemente che l'hai vissuto ovviamente in un modo diverso, no, da tanti che l'hanno passato magari, no, come dicevamo prima, no, rinchiusi, no, un po' come carcerati, no, e tutto il resto, ma è stato un periodo che tu, nonostante le limitazioni, nonostante tutto, hai vissuto musicalmente, magari prendendo anche degli spunti, no, su quello che stavi vivendo in quel momento, o è stato, musicalmente non è cambiato molto per te?
Ripeto, per esempio Murakami l'ho scritta in quel periodo, però tendenzialmente ho continuato a fare tutto in maniera regolare, nel senso, così come scrivevo prima, ho continuato a scrivere durante. L'unica cosa che ho fatto, ecco, durante la pandemia è stata quella di mettermi in contatto con altri musicisti e diciamo fare delle produzioni a distanza, per esempio... Okay. Sì, ecco, quello sì, quello l'ho fatto, utilizzare anche un po' di più la tecnologia, mentre prima ci si trova più in sala, ovviamente non potendolo fare è stata utilizzata più la tecnologia, ecco, i social. Io ho un caro amico, anche lui è un cantautore, con cui abbiamo iniziato a scrivere dei pezzi insieme a distanza, per cercare di fare un album insieme, che poi non abbiamo più realizzato, però alcune canzoni sono venute fuori da quella idea, ecco. Poi ognuno ha continuato nella propria direzione, però sono uscite anche delle cose che magari rimarranno e saranno diciamo portate avanti personalmente nei prossimi lavori, non in questo attuale che è uscito, ma magari nei prossimi dischi.
O magari vi rivedete di persona per fare il progetto, no?
Anche,
che adesso, sì, no, magari è un po' più comodo, no? Magari vedersi di persona e viversi, sì, no? Sì. Vis-à-vis, come si suol dire. Quindi parlavamo prima, no, anche dell'attività live, no? Che quindi in questo periodo, ora fortunatamente, no, diciamo in questo più o meno anno, no? In quest'ultimo anno, no? L'attività, sì, live è tornata alla grande, no? Abbiamo rivisto gli stadi, no? Riempirsi dal punto di vista musicale, abbiamo visto i palazzetti, abbiamo rivisto, no? Rivedremo, no? Tante belle cose, no? Che prima era un po' più complicato, no? Riuscire a realizzare, ma dal punto di vista di un cantautore che quindi va nei club, nei locali e tutto il resto, come hai visto il pre-Covid e il post-Covid? Nel senso, questi palchi ci sono ancora o è sempre più difficile, no, per un artista come te che porta le proprie canzoni inedite, quindi i propri singoli, la propria vita anche sul palco, è sempre più complicato trovare un posto dove farle sentire le canzoni?
Allora, sicuramente io vivo una realtà piccola, quindi secondo me qui è ancora più difficile per un artista che fa musica propria potersi esprimere. Magari nelle grandi città, nelle grandi realtà ci sono più club adatti alla musica inedita, ai cantautori. Nelle piccole realtà provinciali questo è un po' più complicato. Diciamo che io cerco di partecipare magari a dei contest specifici per i cantautori, appunto alcuni concerti in particolare durante l'estate, e qualche club, soprattutto quelli un po' più di musica, ecco, alternativa tra virgolette, come si diceva una volta. Però devo dire che non è facilissimo, anzi secondo me dopo la pandemia, forse per questioni di tipo economico, si è privilegiato magari una musica più riempitiva, quindi cover band, piuttosto che diciamo progetti indipendenti, progetti inediti.
Sì, diciamo che si è persa forse anche poi la bellezza, no, della ricerca, no? Del musicale, anche della scoperta,
penso,
no?
Sì, penso che poi chi, diciamo, è riuscito a fare i grossi concerti è chi era già forte prima della pandemia, perché diciamo con la riapertura dei concerti locali, ovviamente chi era già famoso, chi è già noto, ha cominciato a riempire tutto.
Sì, diciamo ha recuperato quello che non era riuscito a fare nell'ultimo periodo. Quindi, però, momento musicale, quindi diciamo come sta, visto che entriamo, no, anche nella tua altra professione, no, quella del medico. Quindi, dottore, come sta la musica secondo lei? Quindi, è un paziente in salute o è un paziente, diciamo, che avrebbe bisogno, no, di essere un po' rianimato?
Questa è una domanda difficile, io non sono un critico musicale, però la mia impressione è che la musica sia diventata, come molte altre cose, più di uso e consumo, ecco. Quindi canzoni che, diciamo, vengono anche prodotte per essere facilmente fruibili, tutto molto veloce, insomma, si ascolta in poco tempo sul cellulare, e quindi diciamo magari non si fanno più cose ricercate come potevano essere la musica negli anni 70, dove si sperimentava molto. Mi viene in mente, per esempio, negli anni 70 c'era il prog. Adesso una cosa del genere secondo me non è proponibile, a meno che ovviamente non entri in ambiti particolari come non so, mi viene da pensare al jazz contemporaneo, al jazz moderno, dove ci sono sicuramente dei grandissimi musicisti, dove si sperimenta molto, però si tratta di ambiti di nicchia. Cantautori penso ce ne siano anche di ottimi, moderni, ma sinceramente non ne vedo uscire fuori molti. Quei pochi che ci stanno non sono manco giovanissimi, ecco.
Forse
come delle nuove leve.
Forse quello che dicevi anche te, no, della musica, no, che ormai potremmo anche definire un po' usa e getta, no, in modo che io dalla mia parte, no, di radiofonico tra virgolette, posso confermare questa cosa di una velocità che prima non esisteva. Prima un singolo, per fare un esempio, aveva una sua vita che poteva anche durare mesi, cioè nelle radio, e quindi poteva portare all'ascolto e soprattutto all'artista un periodo, no, di visibilità molto ampio. In questi ultimi anni, soprattutto l'accelerazione forse massima è arrivata dopo la pandemia, adesso, no, come si dice, in certi casi le canzoni durano il tempo di un amen, cioè non dico quasi da venerdì a venerdì, però è difficile, magari, visto anche la tanta produzione che arriva nelle radio, che una canzone abbia il tempo.
Sì, è anche più facile probabilmente produrre le canzoni, perché una volta dovevi prenotare la sala, dovevi andare a registrare, adesso puoi fare tutto con un computer, le basi, quindi c'è tanta roba e diventa, penso, anche più difficile da parte di chi distribuisce selezionare le cose.
Ecco, facciamo un piccolo esempio, no? Mi è capitato questi ultimi giorni di ascoltare dei dischi mitici, vabbè, nel senso che hanno fatto la storia dei generi musicali, magari rock, magari pop, però di tanti anni fa, no? Superiori ai 20 anni. Ecco, secondo me in quest'ultimo periodo è difficile trovare magari delle persone che si ascoltano dischi di solo anche 6 mesi fa, un anno fa. Perché, come dicevi te, forse l'appiattimento, no, musicale soprattutto, è di dover produrre, no, per fare soldi, anche perché alla fine anche quello, no, più si produce più si vende, no, però poi si rischia, certo, no, la fabbrica in serie, no, quindi di fare un oggetto che è tutto uguale all'altro, quindi sono tutti uguali, cambiano solo i colori, ma alla fine quello che è sempre quello. Dal tuo punto di vista, visto che siamo coetanei, abbiamo vissuto più o meno, no, lo stesso periodo, almeno musicale, magari poi con artisti preferiti differenti, però secondo me quando noi eravamo adolescenti, beh, c'erano dei dischi che ancora adesso forse ci ascoltiamo, cosa che forse i giovani di adesso non faranno.
Ma non vorrei passare per vecchio dicendo queste cose.
Beh, siamo vecchi, non ti lasciarci intorno.
No, perché i vecchi dicono sempre i miei tempi, i miei tempi, gli album. Magari anche lo dicevano anche i nostri genitori con la musica che noi adesso diciamo che era figa, quella degli anni 90.
Può essere,
magari
può essere.
Avevano come riferimento, non so, gruppi tipo Led Zeppelin.
Beh, però in quel caso quei gruppi però sono rimasti, li ascoltiamo ancora adesso, sì, anche sì, noi. Sì, sì, cioè, sì, anche sì. Adesso.
Ma effettivamente io ogni tanto ascolto anche produzioni degli anni 90, adesso mi vengono in mente. Tra i più famosi ci sono gli Oasis. Io penso che un album di Oasis sia ancora bello, insomma, ascolta, anche se c'ha quel suono caratteristico degli anni 90, però
se uno gli piace si ascolta ancora bene adesso, anche perché poi non c'è più, no, il confronto, no, tra quello che erano e quello che sono, visto che ormai sono tantissimi anni che la band non esiste più, quindi sì, diciamo sì, che i fan di quell'epoca sono obbligati a ascoltare la roba vecchia, perché quando non c'è più niente di nuovo per forza devi prendere un po' l'effetto nostalgia, definiamolo così. Però non è, secondo me, una questione solo di essere noi, diciamo, un po' âgé, diciamole così, ecco, questo termine un po' desueto, però secondo me quel tipo di musica, ma possiamo anche fare l'esempio andando qualche anno prima, no? La musica dei Queen, per esempio, no? Che ha influenzato, cioè, generazioni ancora adesso, no? I cantautori di adesso sono ancora influenzati dalla musica dei Queen, per fare un esempio, se no apriamo un elenco di nomi, cioè, che non ne usciamo più, però forse, no? Non so se quegli anni, avendo meno forse... avendo forse più tempo, no, per la produzione, si faceva una scelta, una cernita migliore delle canzoni, quindi quelle canzoni erano delle hit, no? Che quindi una volta che arrivavano in radio, arrivavano da tutte le parti, cioè stavano, no, settimane, mesi. Possiamo fare un esempio proprio pieno anni 90, Californication, album dei Red Hot Chili Peppers, durò in classifica 2 anni. Cioè, certo, cosa che pensare adesso, in questo periodo storico, che esca un disco bellissimo, indipendentemente dal nome dell'artista, ma che duri 2 anni in classifica, cioè 2 anni no, ma forse l'unico che riesce in questi ultimi anni a fare dei dischi abbastanza lunghi, forse è Ed Sheeran, per dirne uno. Tutti gli altri, cioè soprattutto immaginiamoci quelli che non sono Ed Sheeran, ecco, quindi la vedo un po' tanto complicata, no? Quindi... Certo. E questo forse che abbiamo un po' perso in questo nostro periodo, ma anche prima del Covid era così. Il Covid forse ha solo che accelerato questa velocità. Comunque, va bene, noi siamo quelli della vecchia generazione e ci teniamo stretti i nostri dischi. Ma a proposito di musica e a proposito dei dischi, quali sono i tuoi, se vogliamo definirli così, miti dei musicali o quelli a cui, non so se hai un esempio, no, a cui ti sei ispirato musicalmente o a quegli artisti, no, che quando sei in macchina, no, o sei magari a casa dici vabbè dai ascoltiamolo perché ne ho bisogno, tra virgolette.
Ma guarda, io penso che ho attraversato diverse fasi un po' come tutti. Come dicevi tu prima, sono cresciuto musicalmente con i Queen, quindi da bambino ero un fan accanito dei Queen.
È cresciuto bene, diciamo.
Cameretta era tappezzata dei poster e delle copertine degli album dei Queen. E a casa si ascoltava soprattutto musica cantautorale italiana. Quindi Dalla, Battisti, De Gregori, insomma, tutti questi artisti.
Piccola Battiato. Parentesi, no? No, non potevi che non fare il cantautore, visto il background, no? Perché tra la musica internazionale e la musica italiana, diciamo che hai rimesso bene, no? Cioè, hai avuto un buon imprint.
Vabbè, poi suonavo il pianoforte da bambino, e ovviamente allora si suonava soprattutto musica classica, quindi un pochettino di quell'imprinting pure ce l'ho, anche se poi l'ho messo da parte per un periodo, però continua a piacermi anche la musica classica. Poi sono arrivati appunto gli anni 90 con Oasis, Britpop in generale, successivamente c'è stata la parentesi, diciamo, grunge, sicuramente anche quella, in quegli anni c'era il grunge, c'era anche il revival punk, Green Day, Rancid, tutti quei gruppi lì, e quindi praticamente lo ska core. E una delle mie prime band è stata una band ska, suonavamo ska core, anche un po' di original, quindi sono andato indietro alle band new wave inglesi, Madness, Specials e compagnia bella, e quindi poi la musica giamaicana, da lì tutta, diciamo, l'esperienza, la cultura mod, e quindi i Jam, gli U, una musica inglese un po' più vecchiotta, e da lì quindi new wave, ho fatto un po' il percorso indietro, quindi la soul music, e dalla soul music sono arrivato al jazz. Quindi sono una quindicina di ventina d'anni che insomma ascolto anche.
Beh, ti hai fatto mancare niente, perché tra le esperienze, diciamo, quelle, diciamo, da adolescente o comunque sia bambino adolescente, tra quelle poi esperienze reali, no, di palco, no, che hai avuto essendo proprio fisicamente, no, su un palco a suonare, tutto il resto, tra poi magari anche una curiosità, no, personale, di andare a scoprire, no, quello che c'era intorno, no, a questi generi, insomma, ci hai fatto mancare niente. Cioè, ti manca, ti manca solo, non so, un disco metal e siamo a posto.
Ma guarda, io me ne da ride perché ci sono alcune cose metal che mi piacciono ed erano tra l'altro degli ascolti molto frequenti, me ne da ride perché stonaco tutto il resto che ascolto, però in realtà io sono molto eclettico, non mi faccio problemi, ci sono solo alcune cose che proprio non riesco a ascoltare, però per esempio c'avevo una mezza fissa per i Blind Guardian, non so se te li ricordi. Era una band di tipo epic metal, quelle cose un po' che riprendono, ecco, il Signore degli Anelli, queste cose qui medievali, un po' cose così. E poi i primi Black Sabbath mi piacciono, e non c'entrano niente con tutto il resto, però mi piacciono.
Però forse anche quello è il bello della musica, no? Che soprattutto poi, no, tornando al discorso che facciamo prima, no, di questi ultimi anni in cui, no, si prova sempre a categorizzare la musica, no? Tu stai lì, tu stai lì e tu stai lì. Cioè, già tu sei l'esempio, no, di aver spaziato in talmente tanti generi musicali per quelli che ti piacciono, che la tua, no, se esistesse, no, una libreria musicale, no, fisica, sarebbe, no, piena di colori, perché ci sarebbero qualsiasi cosa.
Non ricordo se suoni. Miles Davis... Non ricordo se Miles Davis era lui che lo diceva, che esistono solo due generi di musica, quella bella e quella brutta.
potremmo utilizzare questo detto, no, soprattutto in questi ultimi anni.
Sì.
In cui la seconda mi sembra che ne faccia no, la apripista, per tante cose che si sentono, senza ovviamente ci mancherebbe offendere nessuno. Ma a proposito di cantautori, no, tu sei un cantautore, nel senso, se ci hai raccontato, no, di essere nato, no, diciamo, tra virgolette, artisticamente, no, di esserti formato, no, con i grandi cantautori italiani, ma se ti parlo del palco, per esempio, di Sanremo, tu cosa mi dici? È un bel palco, amici. Sanremo, un bel palco, la città è bella, no?
Ma sicuramente Sanremo è una bellissima città, come tutta quella terra lì, la Liguria, bellissima, sicuramente. E per quanto riguarda il festival, che ti devo dire, è una tradizione ormai italiana, un po' come la pizza e il caffè, non ne possiamo più fare a meno.
Il mandolino,
però,
sai, cose così.
Se penso, eh?
Il mandolino, sai, quelle cose così, molto anche esterofili.
Ma no, comunque, se tu ci pensi, diciamo, nella storia di Sanremo ci sono anche i grandi, grandissimi autori italiani, cioè, per dire, Battisti c'è stato, Lucio Dalla mi pare c'è stato.
Sì, voglia.
E Battiato non c'è stato anzi, poi successivamente c'è stato anche lui.
Beh, è stato anche come autore, lui è stato. Quindi
come autore.
Anche sì, vinto, credo. Quindi.
Sì, sicuramente. Quindi, diciamo, fuori ne rimangono pochi. Forse De Gregori, De André. Però si tratta, diciamo, di altri tempi. Lo stesso Tenco c'è stato, purtroppo è andata come è andata. Diciamo che sì, non è proprio la musica che ascolto principalmente, però è un fenomeno. Io lo guardo, dico la verità, io lo guardo quasi sempre, se posso. E ci sono anche delle novità interessanti.
Ecco, ma lo guardi
non, poi... non bisogna guardare a Sanremo con snobismo, secondo me.
Ok, ma lo guardi più per... chiamiamolo perché lo show televisivo, quindi per un programma televisivo, che magari uno piace, no? Quella questione della musica, o lo guardi più, no, per dire, no, voglio vedere, non tanto voglio sapere, no, le canzoni, perché quelle, vabbè, poi c'è le radio, ora sono sì, in digital store, o anche proprio per vedere, no, dove si sta spostando un po' anche, esatto, la musica italiana.
Sì, sì. Soprattutto per quello, per capire in che direzione si va. Perché prima, diciamo che a Sanremo si andava più che altro con la tradizione, quindi canzoni melodiche, non si usciva, diciamo, da quegli schemi. Negli ultimi anni invece anche Sanremo si è messa sui binari più commerciali, si seguono le mode. Secondo me, per esempio, per dire Madame, cioè non ce la saremmo mai aspettata in un Sanremo di tanti anni fa, o gli stessi Maneskin. Quindi voglio capire, cioè lo guardo pure per capire in che direzione va la musica italiana, con lo spirito critico. Poi non è detto che io debba ascoltare...
Vabbè, certo, quello ci mancherebbe, come tutte le cose, no? Però nel senso, dal punto di vista musicale, sicuramente poi è rimasto forse, se non quasi l'unico, no, show in cui si possa fare musica dal vivo in televisione, sì, cosa che fino a una decina di anni fa, no? E c'erano talmente tanti, c'erano tanti di quegli show, anche quelli, chiamiamoli, non nelle TV, quelli più grandi, ma anche solo MTV c'era, in cui era praticamente un canale talmente ricco di musica live da, come si dice, no, farti venire la nausea, come si dice. Invece adesso non esistono più tutti questi canali, non esistono più tutti questi palchi, quindi forse
c'era
saremo
Video Music
anche Video Music, ma c'erano tantissime occasioni. Forse la musica all'epoca veniva veramente utilizzata come come era, poi come deve essere, no? Qualcosa di importante. Adesso invece sembra quasi, no, che la musica sia un sottofondo di un'immagine, no?
E quindi io mi ricordo il programma Help di Red Ronnie.
Sì, ok, sì,
io... dove andavano tutti i gruppi semi sconosciuti anche.
Che poi magari alcuni sono anche poi diventati, no, mega big, sì, sì, della musica italiana, addirittura alcuni anche della musica mondiale. Quindi, perché sì, all'epoca c'erano queste, diciamo, no, occasioni, queste piattaforme anche che davano spazio alla musica. Peccato, sì, devo dire, lo diciamo da vecchi, così almeno ci ridiamo, esatto, dei vecchi, che tutte queste cose, ma indipendentemente da quello che facciamo di lavoro, non ci siano più, perché secondo me quello di poter, come stiamo facendo oggi, no, parlare con gli artisti, conoscere non solo la parte musicale ma anche forse un po' la parte personale, credo che sia sempre una cosa bella che, ahimè, con la velocità di questi tempi, no, con i video da 10 secondi ci siamo persi, e quindi, e mi sa che questa non la, è una di quelle cose che non la riprendiamo più. Max, dal punto di vista invece, passiamo a parlare un po' di social. Dal punto di vista social, dove ti troviamo e anche soprattutto dove troviamo, no, le tue canzoni per ascoltarle, acquistarle, insomma, abbiamo parlato di musica, è arrivato anche il momento poi di sentirla, no, questa musica.
Sì. Allora, social ovunque praticamente, quindi Facebook, Instagram, anche su YouTube, un canale, e c'ho anche un TikTok, anche se ti dico la verità, essendo, come dici tu, age, non è che lo uso tantissimo. Per quanto riguarda le piattaforme invece musicali, tutte, le principali, Spotify, YouTube Music, iTunes, insomma
dappertutto, sai, anche perché poi sì, diciamo che dal punto di vista musicale il tuo nome d'arte, che poi è anche il tuo cognome, è unico, cioè unico nel mondo della musica, quindi almeno in musica italiana direi di sì, non c'è,
sì, penso
altro
di sì. Poi non so se c'è qualche potena sudamericano, questo non lo so
essere, però dal punto di vista di musica italiana, così almeno restringiamo il cerchio, sei l'unico, quindi se scrivete potena ovunque, che siano sui social, che sia ovviamente sui digital, che quello ovviamente è un po' più semplice, semplice, cioè un po' più inquadrato da quel punto di vista. Tutto quello che vi uscirà, ovviamente, è il tuo, Max, e quindi potete andare ad ascoltare tutto quello che hai fatto, questi tre bei dischi che sono usciti fino adesso. Io, Max, ti ringrazio, è stato davvero un piacere poterti avere ospite qui in Noise Gate, e ti ringrazio anche di averci raccontato, no, tutte queste belle cose, che partendo, no, dalla tua infanzia fino ad arrivare ovviamente a questi ultimi anni. Ti faccio mega in bocca al lupo, no, per tutto quello che accadrà con questo disco, lo ricordiamo, lo Sbarco sulla Luna, e sono sicuro che ci saranno tante tante altre belle cose in questo anno che è appena iniziato. Quindi grazie Max, grazie Potena, e appuntamento ovviamente alla prossima.
Grazie a te, un saluto a tutti, ciao.
Noise Gate, Noise Gate, Noise Gate. Un podcast ideato e condotto da Livio Zappaterra. La produzione, montaggio e distribuzione è a cura di Sunrise Italia. Per informazioni, consigli o critiche potete scrivere a noisegateita@gmail.com.